Bene, nella vita noi spesso ci facciamo questa domanda, anzi prima di continuare con il messaggio, Laura, adesso non so se c'è la possibilità di registrare. Ah, perfetto, ok. Sì. E spesso noi ci chiediamo nella vita cosa mi può succedere. Credo che è una domanda in base ai tempi che percorriamo e cosa mi può succedere. Allora c'è l'ottimista, sai, ci sono diversi caratteri di persone che magari in questo caso l'ottimista dice cosa mi può succedere? Ma io credo che non mi succede niente, cerco di vedere la vita con ottimismo, di vedere tutto positivo e alla fine andrà tutto bene. Questa è una frase, che spesso sento da persone che vogliono vedere tutto quanto da un altro punto di vista, però, la vita presenta un'altra parte della medaglia, purtroppo, che non è la vita sempre da vederla nel senso positivo. Ci sono anche dei corsi, che si possono fare di allenare la mente. E nel vedere tutto positivo, e così magari si dice tu starai meglio, e però a volte veniamo confrontati con altre realtà. Poi c'è il responsabile che dice cosa mi può succedere? È meglio prendere ogni provvedimento e cercare di assicurarsi il meglio possibile. E io ho voluto anche un po' riflettere. Ma sapete quante assicurazioni su questa faccia della terra esistono per assicurarsi veramente di tutto e di tutti? Cioè ci sono assicurazioni che se io dovrei averle tutte, penso che diciamo, il mensile non basterebbe più. Però ci sono persone che in un certo senso vogliono assicurarsi nel momento che escono, diciamo, mettono il piede davanti alla porta vogliono essere assicurati in tutto e per tutto. Ci sono certamente delle assicurazioni che hanno senso, altre perché magari si ha paura e magari uno vuole provvedere di assicurarsi in ogni cosa. Però sapete, anche se noi chiudiamo tutte le assicurazioni possibili su questa faccia della terra, non possiamo, avere un'assicurazione che ci garantisce di lasciare questa terra e trovarci davanti al Signore che ci accetta nel suo regno. Non esiste tale assicurazione. Tale assicurazione esiste nel momento che noi crediamo in Cristo Gesù. Perciò davanti alla morte non esiste assicurazione. C'è l'assicurazione di assicurarsi che quelli che restano in vita dopo la tua morte magari possano avere il beneficio, però tu stesso no. Poi c'è il pauroso che dice cosa mi può succedere? Continuamente gli passano per la mente pensieri negativi di tutto quello che potrebbe capitare e poi trovarsi impreparato. E se viene una malattia, se perdo il posto di lavoro, se perdo la famiglia, se succede una guerra, allora in un certo senso c'è il pauroso che continuamente vive in queste paure e non sa come andare avanti. C'è invece il disperato che dice cosa mi può succedere? Ormai gli sono successe tante di quelle cose che alla fine dice che cosa ancora può succedere? Più in basso di così non si può cadere. Allora nella totale disperazione uno si rassegna e dice ormai non c'è più niente da fare. E poi c'è il credente che dice cosa mi può succedere? Cosa mi può succedere se io sono in Cristo Gesù? Se Cristo è per noi, è dentro di noi e opera attraverso di noi, cosa mi può succedere? Un pastore rumeno una volta fu confrontato dal regime comunista e fu minacciato di essere esiliato. Egli disse, uguale dove mi portate, io sarò sempre nel mondo del mio Padre Celeste. Ovunque io sono sempre vicino al mio Padre. Fu minacciato che gli avrebbero portato via ogni possesso materiale. Egli disse, la mia vera ricchezza è in cielo dal mio Padre Celeste. Fu minacciato di finire in carcere. Egli disse, in Cristo sarò sempre libero. Potete mettere in carcere il mio corpo, ma il mio spirito è sempre libero in Cristo. Fu minacciato di essere ucciso. Egli disse, potete uccidere il corpo, ma l'anima mia sarà con il Signore. Cosa può succedere a un credente? E questo è il tema, cosa mi può succedere come cristiano? E il testo che vorrei oggi leggere si trova nella lettera ai Romani, il capitolo 8. Dal versetto 31 leggiamo al versetto 39. Allora il versetto 31 inizia e dice, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Padre nostro, grazie per queste grandissime verità che noi possiamo leggere nella tua parola. E la tua parola è verità. E beato colui che ci mette mente, cuore e fede. Signore, grazie perché tu oggi ci vuoi parlare ai nostri cuori. Tu hai preparato un messaggio di incoraggiamento per noi. Signore, su questa terra possono succedere tante cose e a volte inaspettate, Signore, però trovandoci in te e essere radicati in te, Signore, cosa può succedere al cristiano? Possono succedere tante cose, però alla fine, Signore, se cadiamo in basso, cadiamo sempre nelle tue mani. Grazie, Padre, per questa tua parola. Amen. Il primo pensiero che l'Apostolo Paolo presenta dai versetti 31 al 34 è Gesù Cristo è per noi. E questa è una grandissima verità, sapendo che Cristo Gesù è per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè vale a dire, se c'è qualcuno che potrebbe essere contro di noi e farci del male, dovrebbe essere qualcun altro più grande di Dio. Però ditemi se c'è qualcun altro più grande di Dio. Perciò, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Sapete, la domanda principale nella Bibbia non è esiste Dio e se esiste come posso dimostrarlo? No, la domanda nella Bibbia è Dio è per me o è contro di me? E questa domanda dovremmo farcela ognuno di noi oggi pomeriggio. Dio è per me o è contro di me? Tutto si gira intorno a questa domanda nella nostra vita. Questa domanda ha un valore eterno. A questa domanda è legato il mio destino eterno. Ed è per questo quando mi hanno telefonato e mi hanno detto guarda c'è una persona che non ha molto da vivere, credetemi, ho fatto tutto il possibile di andare il più presto possibile, perché a questo punto non sappiamo quanto tempo lui aveva da vivere. È Dio per me o è contro di me. Cioè vale a dire che un altro campo neutrale di dire io non sono né a favore né contro Dio, allora a questo punto posso muovermi in una zona neutrale, in una zona grigia. Non esiste. O Dio è per me o automaticamente è contro di me. In Ebrei 10, versetto 31, Ebrei 10, versetto 31, e questo ci dovrebbe fare veramente paura, questo versetto, che dice è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E qui viene specificamente menzionato questo Dio non è un idolo, ma è l'Iddio onnipotente e vivente. Dice è terribile cadere nelle sue mani. Se Dio è contro di noi, è terribile. Però è tutta un'altra cosa se Dio è per noi. Se Dio è per noi, non è perché ce lo siamo meritato, ma perché siamo amati in Cristo Gesù. Questo non significa che Dio non avesse niente contro di noi. Anzi, Dio ha qualcosa contro di noi, per questo ha mandato Cristo Gesù, affinché Lui non fosse più contro di noi, contro i nostri peccati. Per questo Cristo Gesù si è caricato i nostri peccati. Dio è dalla nostra parte perché il mio castigo è caduto completamente, perché l'ho affidato i miei peccati a Cristo Gesù, nella persona di Cristo Gesù. Paolo non dice che con il peccato non è poi così grave, come magari pensa l'ottimista. Alla fine va tutto bene. Alla fine magari mi sono trovato più di qualche persona che mi ha detto «Dai Giuliano, non prenderla così seriamente. Vedrai che alla fine Dio chiuderà un occhio». No, Dio non chiude un occhio. Perché se Dio avrebbe chiuso un occhio, non avrebbe certamente crocifisso Cristo Gesù a morire sulla croce. Dio prende molto sul serio il nostro peccato. Nel nostro testo ai Romani, Paolo usa l'esempio di una sala di un tribunale. Lui immagina questa verità biblica come se lui fosse ora in una sala di un tribunale, e in questa sala c'è Dio il giudice, il diavolo come accusatore e io come imputato, e l'elenco delle accuse è molto lungo. Ma certamente in un tribunale può mancare l'avvocato? Certo di no. Magari alcuni scelgono di essere loro stessi avvocato, però credo che non hanno molte possibilità. Tutti i miei peccati sono stati registrati. Credetemi, il Signore porta conto dei nostri peccati. Sono tutti scritti. La condanna è chiara e inevitabile. La morte fisica è eterna, per sempre divisi da Dio. Questa è l'accusa e la condanna. Dio non può chiudere un occhio perché Egli è un Dio giusto e santo. Però adesso entra in scena l'avvocato, il nostro difensore, e prende la nostra parte, coloro che hanno affidato la loro vita a loro. E sai cosa fa questo avvocato? Questo avvocato si prende il diritto di prendere quella lista di accuse e strapparla completamente, cancellarla. Cristo dice, per fare questo ho dovuto versare il mio sangue. Infatti in Colossesi capitolo 2 versetto 14, Colossesi 2 versetto 14 dice, Egli ha cancellato il documento a noi ostile, il documento che ci accusava, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Sulla croce è il documento di tutti i nostri peccati che ci condannavano. Cristo Gesù lo ha inchiodato là. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Gesù è per noi, se noi abbiamo scelto di essere dalla sua parte. Sapete, se Gesù era o è per noi, Allora dobbiamo dire che c'è stato un momento dove Dio non era per Gesù. In Matteo 27,46 dice: verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, e qui Gesù non chiama padre mio, perché in quel momento non è suo padre, ma è il suo Dio, il suo giudice. Perché mi hai abbandonato? Vedete, se Dio è per me, per noi, doveva essere contro Gesù. E questa verità non la possiamo mai dimenticare, nemmeno davanti a questi simboli che ci ricordano. Questi simboli ci ricordano nello stesso momento, Dio è per noi, ma ha dovuto essere contro Gesù. A tal punto che Gesù gridava, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La risposta ce l'abbiamo. Per non abbandonare te, affinché Dio è per te. In Romani 8, versetto 31 e 32 che abbiamo letto, dice: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha, ora viene, risparmiato il proprio figlio, e doveva essere contro il figlio, ma lo ha dato tutti per noi, non ci donerà forse anche tutte le altre cose con lui? Cioè, immagina un momento, la cosa più cara che noi possiamo avere, i nostri figli, di darli in cambio per i malfattori che ti odiano. Lo faresti tu? Credo che la nostra ragione logica direbbe: ma chiedimi un'altra cosa, ma non questo. E Dio ha scelto, nella sua giustizia, nella sua santità, che non poteva esserci altro cammino se non che lui stesso doveva chiedere la vita del proprio figlio. Lui che ha creato ogni cosa, lui che aveva la possibilità di scegliere quale via di salvezza. E lui ha cercato una via di salvezza senza toccare né la sua giustizia né la sua santità, e non ha trovato altro cammino se non quello di sacrificare il proprio figlio. Capite perché a un certo punto Gesù grida sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non c'è stato nell'eternità mai, mai un distacco tra il padre e il figlio. E solo per un momento, solo per alcuni giorni o magari ore, c'è stato un distacco, c'è stata una divisione, affinché noi potessimo essere uniti a Dio per l'eternità. Sapete qual è la differenza principale tra un credente e un non credente? I credenti hanno già in Cristo Gesù superato il problema del giudizio, ce l'hanno dietro. Noi abbiamo già in Cristo Gesù affrontato il giudizio di Dio. Cristo Gesù viene condannato al mio posto. Ora il non credente, cioè il giudizio, davanti a sé. Noi ce l'abbiamo dietro, è già risolto, è stato pagato. Noi siamo stati trovati giustificati in Cristo Gesù, perdonato, cancellato ogni peccato, la lista è inchiodata, è pagato. Quando Cristo Gesù gridava sulla croce, è compiuto, nello stesso momento voleva dire: è tutto pagato. Tu non hai più niente da pagare, è tutto pagato. Io mi ricordo, abbiamo quell'abitudine giù in Italia, che magari entri nel bar, ti prendi il cappuccino, il cornetto, poi vai a pagare e poi alla cassa dici: tutto pagato. Come tutto pagato? Ma io non vedo nessuno, come? Ma no, è tutto pagato lì, laggiù, quel signore là. E poi vedi con la mano: buongiorno, buongiorno. e tu ti meravigli come tutto pagato. Bello, vero? Sapere un giorno di trovarci davanti al Padre e possiamo con tutta libertà stare davanti a Lui, perché Lui non ha più niente contro di noi, perché è tutto pagato, tutto. Invece colui che ancora non crede deve lui stesso pagare per i suoi peccati. Ecco perché è così importante, miei cari, quando noi conosciamo questa verità, di non tenercela per noi stessi, ma di trasmetterla agli altri. Guarda che c'è qualcuno che ha pagato anche per i tuoi peccati. Dio vuole essere per te e non contro di te. Alla fine, se Dio è contro di te, è perché l'hai voluto tu. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io preferisco avere Cristo Gesù come mio avvocato, come mio difensore. E Cristo Gesù è alla destra del Padre e intercede per me, intercede per te, per tutti coloro che hanno deciso: sì Signore, sì il mio avvocato, sì il mio Signore, sì il mio Salvatore. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Miei cari, ma cosa vogliamo ancora di più? Se in Cristo Gesù noi abbiamo tutto, noi non abbiamo bisogno di niente, perché l'unica cosa che noi ci porteremo lasciando questa terra è la fede in Cristo Gesù. Un secondo pensiero, dai versetti 35 e 36 leggiamo: Gesù Cristo in noi, Gesù Cristo per noi. Ora viene un'altra verità: Gesù Cristo in noi. Leggiamo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Anche se è una grande verità che Cristo è per noi, manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa. Anche se Cristo è morto sulla croce per me, tutto ciò deve essere realizzato in me. Non basta solamente sapere che Cristo Gesù è il mio avvocato, è il mio Redentore, è morto per me sulla croce. Tutto ciò, questa verità, deve essere realizzata in me. Ecco perché è importante non solo credere in Cristo Gesù, ma anche invitarlo nella mia vita. Non ti serve a niente se tu vai dal medico e il medico ti dà un medicamento e alla fine tu non lo prendi. Tu magari ci credi e sei sicuro e convinto che veramente il medico ti ha dato il medicamento giusto, però se non lo prendi non ti serve a niente. Se non accetti Cristo Gesù, tutto ciò che Lui ha fatto per te non serve a niente. Ecco perché noi leggiamo che niente, nessuno ci separerà dall'amore di Cristo Gesù. Avendo Cristo in noi, abbiamo tutto il suo amore nella mia vita. Paolo lo descrive così: chi ci separerà dall'amore di Cristo che è in me? In Romani 5, versetto 5, leggiamo Romani 5, versetto 5: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato nel momento che noi abbiamo ricevuto Cristo Gesù nella nostra vita. Allora, avendo Cristo Gesù, abbiamo completamente tutto il suo amore per un'eternità. Se questo amore di Cristo è in me, che cosa mi può separare dal suo amore? A questo punto Paolo presenta una lista di avvenimenti che potrebbero, diciamo, presumibilmente separare dall'amore di Dio. Allora, questa lista dice Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, l'amore, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Una lista di cose. A questo punto il pastore rumeno ha capito quale verità lui credeva. Mi potete togliere tutto, fatelo, però non potete separarmi dall'amore di Cristo. E con questa verità i martiri morivano e muoiono tutt'oggi, ancora con questa fermezza, con questa verità. Potete uccidere il corpo, ma l'anima non la potete distruggere. 17 cose vengono menzionate che non possono dividerci da Cristo. Sembra che Paolo abbia dato una volta dell'universo e riflettuto e dire cosa potrebbe il cristiano separarlo dall'amore di Cristo. E incomincio a riflettere: tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, morte, vita, angeli, principati, potenze, potestà. Cioè 17 cose lui menziona, è come se fa il giro dell'universo e dice non ho trovato niente. Perché se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Se l'amore di Dio è versato nel mio cuore, chi mi può separare da questo amore? Chi può separare l'amore di una madre verso il proprio figlio? Eppure ci facciamo sempre spaventare da cose che ci fanno paura, che ci fanno stare male, come la disoccupazione, la malattia, la solitudine, paura per la famiglia, cosa ci porta il futuro, paura della morte, e la lista potrebbe anche continuare. Sono delle paure reali che ci rubano veramente il riposo, che ci rubano la pace. Queste cose dimostrano quanto ci sentiamo insicuri e come possono influenzare la nostra vita. Quando Paolo scrisse queste cose e che niente ci separa dall'amore di Cristo, egli stesso, sapete dove si trovava? In carcere. E sapete cosa lui aspettava anche? La sentenza di morte. Questa lettera fu scritta nell'anno 55-56 d.C. e sapete chi governava l'impero romano in quell'epoca, 55-56? Avete un'idea? Nerone. E noi sappiamo dalla storia quello che lui ha fatto a dei cristiani. E lui addirittura prendeva dei cristiani e li calava in recipienti di cera liquida, li inzuppava di cera liquida, poi li appendeva agli angoli della strada e li usava come luminari per la strada. E questi cristiani potevano essere liberati, rinnegare Cristo. E loro erano pronti per morire perché avevano capito: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nerone può prenderci il corpo, ma non l'anima. Il Signore disse: chi dà la sua vita per me la guadagnerà, ma chi vuole vincere la vita per sé la perderà. Paolo non parlava di cose che non conosceva e che non aveva fatto lui stesso l'esperienza delle proprie sofferenze. Lui sapeva e ha affrontato una vita molto dura. Lui conosceva di persona tutte queste domande che ci facciamo, come per esempio Paolo: cosa fai se la morte viene a bussare? Paolo, cosa fai quando ti assalgono pensieri che non c'è più nessuna via di uscita a certi problemi e ansie? Cosa fai? Paolo, cosa fai quando la paura prende il controllo della tua vita, quando ti trovi completamente solo, quando non hai niente da mangiare e hai perso lavoro, quando scopri che hai una brutta malattia? Paolo, cosa fai quando vengono dei dubbi se Dio ancora è per te? Allora Paolo risponde: niente, nessuno ci può separare dall'amore di Cristo che è in noi. Questa è la risposta che dava Paolo. Magari ci può venire il pensiero di dire: Paolo, non mi sembra che sei un po' un illusionista? Allora Paolo ti risponde con questo versetto: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Il Signore non ci porta ancora via di questo mondo, ma ci promette di esserci vicino, di sentire il suo amore in noi. Quando Paolo scrisse questi versetti, egli stesso non fu risparmiato dal dolore, dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla fame, dal freddo e persino dalla morte. Però di una cosa era convinto: niente, nessuno mi separa dal mio Signore. Hai tu questa fede come credente nella tua vita? Se ora viene a bussare nella nostra vita un qualsiasi cosa, può essere malattia o può essere che dobbiamo lasciare la nostra vita. Sapete quanto è brutto vedere una persona che sa che in pochi giorni non ci sarò più? E in quel momento desiderava questa persona di avere i suoi cari vicini. E aveva solo una figlia che vive in Austria. Abbiamo cercato di contattarla, di farla venire, almeno di dare il desiderio a questa persona di esserci sua figlia. Avevo il desiderio della pizza, dei spaghetti aglio e olio, gliele abbiamo portati. Però il suo più grande desiderio era vedere la figlia e il piccolo nipotino. E la figlia ha scritto una lettera dicendo: papà, non posso venire perché mio figlio ha la malattia autistico. Sì, e non può, non può reggere alle emozioni. Mi ha molto commosso. Addirittura Giancarlo, il nostro coordinatore, dice: Giuliano, vieni anche tu, perché non so se riesco a leggere questa lettera. Perché fu molto toccante. L'ultimo desiderio, però mandò delle foto. Poi abbiamo messo davanti al letto le foto e le guardava. Avevo il desiderio di vedere Maradona e abbiamo fatto una foto di Maradona. Sapete, in quel momento l'unica cosa che conta è Dio per me o è contro di me. Ed è brutto vedere delle persone che alla fine non sai se sono veramente salvate oppure no. Abbiamo un compito così grande, miei cari. Noi ci facciamo veramente coinvolgere da tanti dei nostri pensieri e cadiamo in questi pensieri, però la cosa più importante è sapere: Dio è per me, e se Dio è per me, vuole essere anche per l'altro. L'amore di Cristo è stato versato nel mio cuore, ma vuole essere anche versato nel cuore dell'altra persona. Prima di chiudere questo messaggio, vorrei presentarvi un aspetto molto importante. Se voi avete la Bibbia, a partire dal versetto 36, l'Apostolo Paolo incomincia a dire come è scritto. Allora, quando dice come è scritto, si riferisce all'Antico Testamento. E poi dice una verità. Dice: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. E poi continua, dice: ma in tutte queste cose, cioè in tutte le cose che possono, diciamo, possiamo affrontare in questa vita, noi siamo più che vincitori. Però sapete una cosa? Questa è una citazione del Salmo 44. L'Apostolo Paolo sta citando il Salmo 44 e se noi andiamo a leggere il Salmo 44 e continuiamo le parole di cui qui l'Apostolo Paolo scrive, scopriamo altre cose. Andiamo un po' a vedere il Salmo 44. Allora il versetto 22 dice, 44-22 è quella citazione che abbiamo letto, dice: per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, considerati come pecore da macello. Giusto? E poi continua il Salmo. E dice il salmista: risvegliati, perché dormi, Signore? Destati, non respingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione e la nostra oppressione? Poiché l'anima nostra è abbattuta nella polvere, il nostro corpo giace per terra. A questo punto, qui il salmista ha dei grandi problemi, dei dubbi su Dio. Perché l'Apostolo Paolo non cita, non continua a citare questo salmo di ciò che viene dopo? Perché? Dio, dove sei? Il salmista si chiede: Dio, ma tu ci hai abbandonato? Invece qui l'Apostolo Paolo, trovandosi nella verità del Nuovo Testamento, di sapere se Dio è per noi, se Cristo è per me, è il mio Signore, è il mio Salvatore, dice: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, perseguitati, siamo dei martiri, siamo stati considerati come pecore da macello. Cosa hanno fatto dei cristiani? Un macello. Però qui l'Apostolo Paolo non continua come il salmista: destati, risvegliati, non dormire, non ci abbandonare, perché Dio? No, niente di tutto questo, dice, ma in tutte queste cose, in tutte queste sofferenze, in questi problemi, in questi perché. Vogliamo fare un elenco dei nostri perché? Chi ce l'ha più lunga la lista? Chi ce l'ha più lunga dei nostri perché? Io credo che magari per alcuni la lista può essere veramente molto lunga. E alla fine dobbiamo metterci quel punto interrogativo. Non so perché tutto questo. Invece l'Apostolo Paolo risponde diversamente: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Sapete perché? Perché nel capitolo 8, il versetto 28, è come se lui fa un resume di tutta la sua vita, di tutte le sofferenze. Dice: ora sappiamo che tutte le cose, ma veramente tutte le cose, per tutti gli esseri umani? No. Cooperano al bene di quelli che amano Dio. Allora, per quelli che amano Dio, per quelli che hanno sperimentato Dio è per noi, il suo amore è versato nei nostri cuori, allora c'è una grandissima verità che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che Dio ha chiamato. E poi continua e dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Vincitori in Cristo Gesù. Ma solo in Cristo Gesù possiamo uscirne vittoriosi. Perché se guardiamo a noi, se andiamo ad afferrarci e affiancarci al salmista e dire: Signore, dove sei? Svegliati, destati, ci hai abbandonato. Allora la nostra vita può essere molto povera, molto triste, altro che vittoria. Io credo che saranno delle sconfitte continuamente per la vita di un cristiano. Noi non abbiamo bisogno di chiederci perché, Signore, perché l'amore di Cristo, Egli in me, è così reale come la parola di Dio che dice: tutte le cose cooperano per il nostro bene, tutte le cose. In tutte queste cose si riferisce alle cose dette prima. Cosa vuol dire con questo Paolo? Che Dio non ci toglie il peso delle nostre sofferenze, capite? Non ce lo toglie. Sapete perché non ce lo toglie? perché sono necessarie affinché noi diventiamo sempre più simili a Cristo Gesù. Però Lui ci promette un'altra verità, di essere nelle sofferenze con noi. E associando questa verità, ora tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, e in tutte queste cose noi possiamo considerarci più che vittoriosi, allora noi le sofferenze, questa realtà la affrontiamo diversamente, o no? Voglio concludere con la realtà che siamo dei vittoriosi, dei vincitori. Io credo che non ce la fai a tippare di vedere questi versetti. Ora, molto interessante che nella lettera all'Apocalisse tutti i sette messaggi sono marcati alla fine con quella frase che dice chi vince. E noi siamo vincitori in Cristo Gesù. E tutte queste verità che ora vi elenco brevemente, no, sono nostre. Infatti dice, incominciando dall'Apocalisse capitolo 2, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che nel paradiso di Dio ci promette la vita eterna, di stare nel regno di Dio. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda, perché la morte seconda per noi non vale più. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto il nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Noi siamo scritti nel libro della vita. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni. Noi regneremo insieme a Cristo sulle altre nazioni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono come anch'io ho vinto. Tutte promesse che appartengono a noi. Sapete perché? Perché noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati.